Adè.
Ma tu dici sì. No, niente, il punto è questo, cioè noi riteniamo che la questione precariato ormai, insomma, sia una questione che della quale si è molto parlato in giro, insomma, voi avete seguito un po' la televisione in campagna elettorale, sembrava essere, diciamo, uno dei principali problemi all'ordine del giorno della politica e quindi, insomma, si lasciava intendere che diventasse anche uno dei principali problemi nell'agenda del nuovo governo. Purtroppo, diciamo, al nuovo governo insediato si sta parlando di precariato, ma si sta limitando la discussione, diciamo, a come andare a riformare la legge 30, nemmeno ad abrogarla, come andare a riformare la legge 30, quando in realtà una fetta consistente di precariato sta proprio nel pubblico impiego, dove il datore di lavoro, insomma, sostanzialmente è lo Stato, e quindi in qualche modo, diciamo, è un settore di intervento dove ci sono poche chiacchiere da fare, si tratta semplicemente, insomma, di trovare delle soluzioni. Soluzioni che, diciamo, diventano necessarie in quanto il fenomeno del precariato nel pubblico impiego, voi lo vivete sulla vostra pelle, insomma, non è una questione legata a una stagionalità, è una questione che ormai sta assumendo, diciamo, dei connotati di stabilità, nel senso che da anni ci sono precari nella pubblica amministrazione, contestualmente la normativa, le sentenze della Corte Costituzionale e anche le norme della finanziaria non stanno andando, non sono andate nella direzione di trovare una forma di fuoriuscita o di trasformazione dei contratti da tempo determinato, CFL, LSU e così via, a tempo indeterminato, ma tutt'altro stanno andando nella direzione, insomma, per cui il precariato diventi o precariato stabile, nel senso che trova sempre nuovi rinnovi. Però sempre in questa forma, diciamo, instabile, oppure addirittura, come dice recentemente anche l'ultima finanziaria, addirittura diventa quella fetta di lavoro pubblico dove andare a intervenire quando c'è da mettere a posto i conti pubblici. Quindi, diciamo, quella fetta di lavoro pubblico sulla quale si può intervenire drasticamente senza, diciamo, troppi problemi, e tanto che basta una norma finanziaria che dice vanno ridotte le spese per il personale a tempo determinato, co-co-co, esterni e quant'altro, perché poi le amministrazioni si trovino nella condizione di non poter più rinnovare dei contratti. Allora, noi ci siamo posti questo problema di intanto sfidare, tra virgolette, il nuovo governo a che si dia una soluzione definitiva a un fenomeno che non è, diciamo, legato a una stagionalità o a eventi eccezionali, ma è legato a una carenza strutturale delle pubbliche amministrazioni di posti di lavoro che vengono ricoperti con contratti precari per aggirare le norme della finanziaria, per aggirare i blocchi alle assunzioni, per, come dire, in un qualche modo introdurre nei posti di lavoro una conflittualità tra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo non indeterminato, che in un qualche modo poi, diciamo, va a incidere anche sulla possibilità di fare un fronte comune per chiedere una pubblica amministrazione che funzioni, sulla quale si investe, che sia capace di dare servizi all'utenza. Questa situazione poi, tra l'altro, che è anche conflittualità rispetto alla, diciamo, situazioni che voi vivete sicuramente sui posti di lavoro, per cui il lavoratore precario è quello che alla fine, diciamo, si trova ad essere in condizioni di ricattabilità maggiore sui carichi di lavoro, sugli orari, su tutta una serie di altre situazioni che non sono più tollerabili. Allora, la proposta di legge sostanzialmente è uno strumento che noi mettiamo in mano alla politica, a chi governa, per, diciamo, sfidarlo, per dirgli: guardate, qua il problema non è il come, il problema è avere la volontà politica. Avere la volontà politica di rimettere in discussione la politica che è stata portata avanti anche dai governi precedenti di centrosinistra, è stata portata avanti dal governo precedente di centrodestra e vogliamo che non venga portata avanti da questo nuovo governo, che è quella di scaricare, diciamo, tutti i costi di riappianare i bilanci statali sui tagli alla pubblica amministrazione. Tagli alla pubblica amministrazione che significano innanzitutto tagli al personale, sia in termini, appunto, salariali, sia in termini, per quanto riguarda i contratti precari, di sicurezza e garanzia sul posto di lavoro. Quindi, la proposta di legge dice sostanzialmente, in alcuni articoli che poi magari quando vi leggerete con calma, se qualcuno c'ha anche la voglia di approfondire le citazioni di legge, sostanzialmente dicono che la spesa del personale della pubblica amministrazione va contabilizzata sulla base di quella che è la spesa attuale, quindi comprensiva anche di contratti esterni e quant'altro, come spesa necessaria e quindi va riconosciuta come tale e quindi non vanno operati tagli sulla spesa del personale. che le figure precarie vanno inserite a pieno titolo negli organici delle pubbliche amministrazioni come figure, diciamo, necessarie allo svolgimento delle mansioni, dei servizi, degli uffici della pubblica amministrazione, e che contestualmente quindi vanno eliminati o non più previsti i blocchi che fino ad oggi sono stati previsti nelle finanziarie alle assunzioni a tempo indeterminato, ma anzi va attivata una procedura che è una procedura concorsuale, vi spiegherò in che termini, ma che è una procedura che consente da un lato, diciamo, di avere progressivamente una trasformazione di tutti i contratti atipici a tempo indeterminato, cioè tutte le tipologie contrattuali, addirittura noi parliamo anche di contratti esterni, quindi contratti interinali o di servizi in appalto, trasformare questi contratti a tempo indeterminato. Questo, come vi dicevo, partendo da un assunto che ci viene confermato anche da dati ufficiali. Recentemente è uscito l'ultimo conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato che conferma questo, cioè che non è la tipologia contrattuale flessibile che comporta una diminuzione di spesa. Assolutamente. La spesa del personale della pubblica amministrazione, nonostante le previsioni finanziarie, nonostante tutta una serie di altri tentativi di metterci argine, rimane invariata. Questo che vuol dire? Vuol dire che per reggere la macchina dello Stato e fornire servizi ai cittadini servono quelle persone, tot, che sono a tempo indeterminato, che sono a tempo determinato, che sono atipici, sono quelli che servono per mandare avanti la baracca, io uso questo termine così poco formale, e per poterlo fare servono tot soldi. Quindi bisogna rimodulare, capire dove si vanno a prendere queste risorse, andando a tagliare su altri settori che non siano quelli che servono a pagare gli stipendi al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato che comunque necessitano le pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni senza il personale precario non riescono a fare fronte a quelle che sono funzioni elementari. La proposta di legge che cosa prevede? Prevede appunto che ci sia una, diciamo, si vadano a toccare tutte quelle norme della finanziaria e quelle norme, diciamo, della regolamentazione delle singole amministrazioni o di alcune leggi quadro generali e fondamentali del pubblico impiego che bloccano, limitano, vincolano alla trasformazione o all'assunzione a tempo indeterminato. Con una procedura concorsuale riservata a soli titoli e non a titoli ed esami, a soli titoli, si prevede, diciamo, un parallelo meccanismo di riconoscimento, quindi di inquadramento a tempo indeterminato di quel personale precario nella pubblica amministrazione che, come dire, ha dimostrato, perché comunque è entrato con procedure concorsuali. Per esempio, ci sono lavoratori a tempo determinato nelle amministrazioni, nei ministeri, nello Stato, che non fanno altro che rivenire da procedure fatte, diciamo, da stabilizzazioni o cosiddette stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili, che hanno richiesto a loro volta procedure concorsuali tramite l'avvio dal collocamento. Quindi comunque tutti i precari che stanno nelle pubbliche amministrazioni hanno espletato procedure concorsuali in base al profilo di appartenenza. Quindi hanno già fatto un primo vaglio. Hanno prestato un servizio, questo servizio viene, diciamo, considerato un titolo di accesso e quindi anche di limitazione dall'accesso all'esterno, che deve consentire in un qualche modo di progressivamente, noi calcoliamo nell'arco di un triennio, progressivamente di avere una trasformazione di tutti i contratti. Perché una legge nazionale? Perché ci sono sostanzialmente alcune
l'amministrazione dove la appoggi i soldi? Nell'assemblea?
Ma solo.
Scusate?
Niente, Patrizione. Farsi uno per uno?
No, metà data.
Ah, ok.
Ci messo.
Mezzogiorno in quarto.
L'amministrazione non ha molte efficienze, devo dire.
Mezzogiorno in quarto.
L'amministrazione la tira nelle balle. Io ve ne lascio due e poi vedete un po' voi se c'è da mettere la data, se l'altra viene compilata. Grazie.
Grazie a te.
Salve. Scusate?
Niente, si può dire.
Diciamo sostanzialmente.
Che vengo a ritirare, lei?
Se l'hai fatto io su, dai, Patrizia.
Eh?
Se l'hai fatto io su.
Grazie a voi.
sostanzialmente c'è, come dire, un grosso ostacolo alle, diciamo, alla possibilità con la normativa attuale di avere delle trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti in essere, che è quello rappresentato dall'articolo della Costituzione, che in un qualche modo prescrive che ai concorsi pubblici abbiano libero accesso, diciamo, tutti i cittadini italiani. Questo diventa un concorso riservato, nel senso che si accede al concorso solo se si ha un titolo di servizio, quindi un servizio già prestato presso le pubbliche amministrazioni. Un disoccupato X che non ha mai lavorato non può accedere a questo concorso, non ha uno dei titoli, quello culturale ovviamente attinente al profilo per il quale si concorre, ma quello di servizio che è necessario per l'accesso al concorso. Noi riteniamo che però lo stesso articolo 97 della Costituzione preveda una possibilità di deroga, e che c'è tutta, diciamo, una corrente giurisprudenziale, ma soprattutto una corrente, diciamo, giuridica, che a fronte di una legge statale, quindi di un intervento del Parlamento, lo stesso articolo della Costituzione prevede, no, che ci siano delle deroghe, che queste deroghe ovviamente vadano normate dal Parlamento. Questa è una proposta di legge che sostanzialmente introduce anche una deroga a quell'articolo della Costituzione che attualmente vieta che i concorsi siano fatti o riservati in un qualche modo, i concorsi pubblici di accesso al posto della pubblica amministrazione.
Ma specificati dalla legge, l'ultima parte dell'articolo.
Allora, ci vuole una legge che sia in grado di, come dire, normare i casi specificati e quindi dare la, diciamo, normare una deroga. Questa legge fa questo, quindi, ricapitolando, no ai blocchi, adeguamento delle dotazioni organiche a quelli che sono i reali fabbisogni delle amministrazioni, e quindi, diciamo, riconoscere professionalità e riconoscere fabbisogno reale a che i servizi vengano prestati. Nel fabbisogno reale bisogna conteggiare tutte le tipologie contrattuali, comprese quelle anomale, precarie, esterne e così via. Ritiro di tutti i blocchi previsti nelle finanziarie e delle riduzioni alla spesa previste nelle finanziarie per consentire questa operazione di stabilizzazione del personale precario, procedura concorsuale riservata a soli titoli, per capirci come fanno i concorsi nelle scuole per i professori, per il personale ATA, quindi non con una prova selettiva ma con, come dire, una valutazione della selezione tra virgolette naturale già operata al primo accesso come precario e durante il servizio svolto. C'è un'altra cosa nella legge che secondo me è importante, noi l'abbiamo prevista proprio perché, diciamo, una legge che nasce dalla base, insomma, da quelle che sono poi le difficoltà che sui posti di lavoro ci si trova a dover gestire quando volutamente si mettono in contrasto gli interessi del personale interno, che ha i suoi diritti, come dire, le sue aspettative e quant'altro, e gli interessi del personale che invece vuole essere stabilizzato e quindi lavora e, diciamo, ha un'altra priorità, sicuramente più, come dire, di un valore maggiore, però sono priorità che rischiano di entrare in contrasto. Noi nella proposta di legge invece cerchiamo di trovare uno strumento che le metta, come dire, in sinergia, cioè che riesca a mettere insieme le aspettative di progressione del personale interno, di rivalutazione del personale interno, con le aspettative di stabilizzazione del contratto di lavoro del personale precario. Non solo, e che anche in un qualche modo, diciamo, venga incontro a quella norma che prevede che nelle procedure concorsuali ci sia una quota riservata agli esterni e una quota riservata agli interni. Sostanzialmente noi mettiamo in piedi, con questo meccanismo che prevediamo nella legge, che contestualmente alla stabilizzazione del personale precario ci sia anche una mobilitazione, una movimentazione del personale interno, che non va però a penalizzare, diciamo, l'aspettativa di stabilizzazione del personale precario. Cosa succede? Si fanno i concorsi, io, insomma, cerco di banalizzare, si fanno i concorsi sul numero di posti che non risulta a tempo indeterminato, che risulta comunque occupato a vario titolo da altro tipo di personale. Ci sono 10 posti precari non riconosciuti in dotazione, eccetera, eccetera. 10 posti precari, questi vengono messi nella dotazione organica, quindi diventano posti vuoti, viene bandito il concorso, vengono messi a concorso, partecipano i lavoratori interni con il livello acquisito in base a attestati di formazione, eccetera, eccetera, partecipano solo, non lo scriviamo in questa maniera, però solo, i lavoratori che possono vantare il titolo di servizio da precari, da discontinui, precari e così via, che attualmente rivestono quei posti. Da questa procedura concorsuale viene fuori una graduatoria di validità triennale, perché se i posti sono 10, 5 vanno agli interni, 5 vanno agli esterni, no? Che sarebbero comunque gli esterni già interni, per capirci, ci saranno 5 precari che non hanno un'immediata immissione a tempo indeterminato nel profilo per il quale, diciamo, col quale loro hanno lavorato. Questi lavoratori rimangono in una graduatoria per quel profilo di validità triennale. La legge dispone che le amministrazioni l'anno dopo vanno a rivedere le dotazioni, vanno a rilevare le scoperture verificatesi per effetto del passaggio a categoria superiore del personale interno. Il lavoratore precario che ha prestato servizio con, che ne so, la categoria C e ha partecipato l'anno prima al concorso per la categoria C e non è stato in quell'anno già inserito a tempo indeterminato nella categoria C, partecipa, può partecipare sempre per soli titoli, quindi senza fare la prova concorsuale vera e propria, a un nuovo concorso bandito dall'amministrazione l'anno successivo anche per il profilo professionale inferiore. Quindi entra in due graduatorie, per capirci, quella del suo profilo professionale e quella del profilo professionale inferiore. Nel corso dell'anno, se si sono liberati per effetto di pensionamento o di rinuncia o i posti riservati agli interni non sono stati completamente ricoperti, scorre la graduatoria del suo livello, ma può accedere su posti nuovi vacanti anche di livello inferiore. Sembra un meccanismo complesso, ma è un meccanismo che consente, come dire, a che ci sia da parte, diciamo, su questa proposta di legge un ampio consenso e non si creino strumentalmente quello che noi purtroppo viviamo ogni giorno sui posti di lavoro, no? Le guerre tra poveri, non solo. Nel frattempo che si esauriscono queste graduatorie, comunque c'è un rinnovo da parte dei contratti a termine o a vario titolo, diciamo, che hanno i lavoratori precari fino a esaurimento delle graduatorie. Quindi se la graduatoria ha validità triennale, quella del proprio profilo, c'è una proroga fino a esaurimento della graduatoria. Se io l'anno dopo partecipo al profilo inferiore, rimango in proroga per il profilo inferiore. E nel contempo c'è un adeguamento normativo, economico, di tutti i trattamenti previsti del personale a tempo indeterminato anche per il personale a tempo determinato con contratti atipici. L'ultima cosa che mi sento di dire è questa. Dove si prendono i soldi? I soldi si prendono intanto con una diversa destinazione di quella che è la spesa che attualmente comunque viene sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per i contratti precari, perché i contratti precari costano quanto o di poco meno, ma quanto i contratti a tempo indeterminato, se sono contratti, diciamo, a tempo determinato. Se sono contratti interinali costano di più, se sono contratti presso società appaltatrici costano ancora di più. Cioè noi abbiamo il paradosso che con la scusa della riduzione della spesa in realtà c'è un incremento della spesa, quindi una parte di questi soldi deve essere destinata a pagare, anziché contratti atipici, contratti a tempo indeterminato. Un'altra fonte dalle quali noi andiamo a coprire economicamente quello che è necessario per adeguare tutti i contratti, per renderli a tempo indeterminato, un'altra fonte sono quelle delle spese militari. Noi individuiamo questa più, come dire, tassazione sulle transazioni, una serie di altri strumenti. Però noi riteniamo che già con una diversa finalizzazione dell'attuale spesa per il personale precario come copertura di personale a tempo indeterminato, uno storno di spese di bilancio sostenute dallo Stato sulle quali non si va mai a mettere le mani e che sono, come dire, bei soldi e che vengono spesi sostanzialmente per fare, come dire, le guerre, per capirci, o se le vogliamo chiamare missioni di pace, però non sono di pace perché lo vediamo ogni giorno sui telegiornali, se no non li ammazzerebbero se fossero di pace, per fare missioni di guerra. Quindi sostanzialmente noi nella legge diciamo anche attenzione, perché non è come dire, non è giusto che si vada a tagliare sulla stabilità e sulla, come dire, e sulle, sui servizi, perché poi la pubblica amministrazione è un servizio che viene reso alla cittadinanza, no? E mentre non si vanno mai a toccare altre voci del bilancio dello Stato che pesano pesantemente, no? E quindi in un qualche modo sorgono, distorgono risorse che potrebbero essere utilizzate per cose, diciamo, un po' più tra virgolette utili, diciamone così. E quindi quella è un'altra fonte di spesa. Poi dico l'ultima cosa e chiudo. Questo è uno strumento, cioè noi lo dobbiamo avere ben chiaro, nel senso che un po' anche, insomma, vedendo quelli che sono i messaggi che arrivano per posta elettronica al sito e quant'altro, qui dobbiamo, come dire, assumere una mentalità che forse in parte voi già ce l'avete perché vi siete organizzati, vi siete mobilitati in quest'anno, ma che forse non tutti i precari della pubblica amministrazione hanno. Cioè non basta scrivere una legge perché diventi tale, poi c'è una legge che va, tra virgolette, a sconvolgere due o tre cose sulle quali negli ultimi anni si è portato avanti l'attacco alla pubblica amministrazione: taglio della spesa, blocco, no? E compressione del personale, soldi, dove li andiamo a pigliare e dove invece non li andiamo più a togliere. Quindi diciamo è una legge che, se viene approvata, va un po' a invertire proprio una tendenza, se vogliamo. È uno strumento, è un modo per dire che è possibile oggi, normativamente, economicamente, giuridicamente e così via, dare stabilità ai lavoratori non stabili. Glielo scriviamo noi per non fargli perdere tempo, no? Diciamola così. Però è chiaro che questa è una proposta di legge che viene, che diventerà qualcosa di veramente concreto nel momento in cui verrà accompagnata, no? Da una mobilitazione da parte dei lavoratori che faccia sì che quello che si è detto in campagna elettorale non venga ammorbidito strada a strada, cioè da fare, come dire, l'assunzione di tutti i precari in Italia e l'abolizione di una legge che riguardava comunque il precariato solo e soltanto nel privato e non andava a dire una parola, parlo della cosiddetta, di tutta la discussione che c'è stata sulla abrogazione e revisione della legge 30, che ha già di per sé nascosto che il precariato nel pubblico impiego esiste perché c'è un pacchetto Treu, esiste perché ci sono dei contratti firmati da alcune sigle che hanno inserito la possibilità, anziché di fare assunzione a tempo indeterminato, di fare di tutto e di più, no? Dall'interinale al cococò al quant'altro, no? Al tempo determinato, anche nella pubblica amministrazione, che nessuno ancora, diciamo, nemmeno in campagna elettorale ha rimesso in discussione. Non solo, adesso si fanno i passi indietro, si fanno dei ragionamenti che riguardano solo quelle forme contrattuali previste nella legge 30, che sembrano, diciamo, quelle più scandalose, ma che poi la stessa Confindustria ci dice, nel rapporto, un rapporto recentissimo che è stato anche pubblicato, che a Confindustria non servono. Cioè, allora lì è facile andare a intervenire, perché tanto quella norma, quel tipo di contratto non serve all'impresa, no? Tanto vale levarla, no? E dire che con questo abbiamo assolto il compito di dare risposte ai precari. Noi con la mobilitazione dobbiamo dire che non è così, che bisogna intervenire sul precariato, a cominciare da quel settore dove chi crea il precariato è chi legifera, è lo Stato e chi lo governa, dare una risposta intanto per sanare una situazione. Nella legge si prevede il blocco di ulteriori forme di contratti precari, perché altrimenti qui, come dire, non, come dire, il giro si ripiglia sempre lo stesso giro. E anche perché c'è quest'altro elemento che noi vogliamo con la legge anche bloccare, per cui, per esempio, a parte situazioni, diciamo, che nella finanziaria diventano casi fuori norma, però per esempio la legge sul tempo determinato, soprattutto nelle ASL e negli enti locali, sta portando a una situazione per cui un lavoratore che è entrato con un contratto a tempo determinato, per quella che è la legge attuale sul tempo determinato, arrivato al terzo rinnovo, comunque al terzo anno di tempo determinato, l'amministrazione, la ASL, in questo caso sono soprattutto ASL e enti locali, non ha più la possibilità normativa di confermarlo come tempo determinato, lo ha passato a cococò. Se fatto un altro 2, 3, 4 anni di cococò, poi è arrivata la norma che diceva: attenzione, i cococò devono essere progetto, cosa, fate attenzione, no? Funzione pubblica, fare circolare, Corte dei Conti, eccetera, eccetera, l'hanno trasformato in interinale. È arrivata a fare l'interinale, l'interinale costa più del cococò e del tempo determinato, taglio in finanziaria, vattene a casa. Allora, questa è un po' la situazione come si muove. con la legge, tenendo tutti dentro, noi diciamo, creiamo, cerchiamo di mettere in campo, oltre le singole vertenze di posto di lavoro, che possono essere più o meno forti, più o meno estese, più, come dire, più o meno efficaci, oltre le singole vertenze di lavoro, mettiamo in discussione tutta la faccenda, mettiamo insieme i lavoratori e cerchiamo di dare forza alla proposta di legge come fatto, come dire, importante, utile, che serve. Ma soprattutto mettiamo in campo una forza di mobilitazione tale che porti la politica, chi governa, a legiferare per trovare una soluzione a questa faccenda. Probabile che il comma tot verrà modificato. A noi non interessa. Interessa che questa discussione che si è aperta nei mesi scorsi non venga chiusa, non venga liquidata con soluzioni parziali e soprattutto che chi vive questo problema venga fuori in maniera compatta e abbia il coraggio di confrontarsi con il personale che lavora a suo fianco, che magari ha altre tipologie di problemi, e abbia, come dire, venga fuori mettendosi insieme a quegli altri lavoratori che sono una miriade, che sono nascosti in tutti gli uffici, di tutte le tipologie di uffici che ci stanno, non solo nei ministeri, ma che ci stanno anche negli enti locali, stanno anche nella sanità, nelle università, perché ormai sono 4, 5, 6, 7 anni che l'unica forma di accesso al pubblico impiego è il contratto precario, perché i concorsi sono bloccati. Quelli che entrano con un contratto precario e ci rimangono a vita. Allora, noi dobbiamo riportare al centro della discussione politica questo tipo di problema e dobbiamo cercare con le nostre mobilitazioni di far sì che questo non sia solo un problema, ma sia l'avvio di una soluzione. La legge è uno strumento, bene, la mettiamo in campo. Non dovesse bastare, però è importante iniziare a camminare. Il 16 Assemblea Nazionale, che vogliamo trasformare, questo facciamo un appello alla partecipazione, soprattutto diciamo chi sta in loco e può venire perché sta a Roma e quindi diciamo c'ha meno difficoltà rispetto ad altri lavoratori che comunque in altre regioni d'Italia già hanno fatto assemblee e si mobiliteranno e verranno. Vogliamo trasformare questo momento, primo appuntamento di assemblea, lo vogliamo trasformare in un primo appuntamento di mobilitazione, cioè di rendere visibili quelli di cui si parla tanto, no? E però si parla pure troppo rispetto a quello che si potrebbe già fare. La proposta di legge è stata presentata al Senato, questo mese molto probabilmente verrà presentata anche alla Camera, perché purtroppo non lavorano molto, cioè nel senso che hanno un mese che stanno in giro, non ci sono sedute, non c'è. Verrà presentata anche alla Camera, però è chiaro che la risposta che ci sarà nelle piazze, nei momenti di mobilitazione, l'assemblea, poi noi pensiamo di mettere in campo un'iniziativa di manifestazione a settembre, stiamo valutando, lo valuteremo anche dall'esito del 16, se ci sono se c'è la forza per far, come dire, rivenire fuori il problema in maniera anche, come dire, che mette in moto la politica, che mette in moto anche, che dia anche la possibilità a chi presenta questa legge di farla discutere in tempi stretti e così via. O siamo in grado di fare questo, oppure ci avremo il problema a vita. Noi proviamo a mettere in campo questo strumento e offrire la nostra organizzazione per fare questo. Dopodiché la risposta verrà sicuramente, viene principalmente da chi c'ha il problema e lo vuole affrontare. Ho finito, non so se ci sono. Sì.